tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ancora buongiorno da parte di Marco Muscarà. Ancora buongiorno a Boris Sollazzo. Boris, non so se vuoi presentare te, il nostro ospite.
Ma certo che lo voglio presentare, perché quando parliamo di qualcuno che viene spesso e speriamo volentieri a Radio Rock, parliamo di un amico di Radio Rock. Qua parliamo di un fratello, un cugino, perché insomma davvero c'è un rapporto stretto tra Massimiliano Bruno e Radio Rock, anche perché ci piace troppo quello che fa, e quindi giustamente poi tocca chiamarlo sempre. Ciao Massimiliano.
Ciao Massimiliano.
Buongiorno amici miei, è la Befana.
Sì, sei contento?
Sì, sono contento, perché tutto sommato, con mille difficoltà, la mia vita è una bella vita.
Oh, bene, bene, questo ci fa piacere sentirlo.
Mi hai fatto venire in mente nella presentazione, quando c'era quel film di Totò, che lui andava a scrivere, cioè lui faceva lo scrivano e veniva la gente ignorante che non sapeva scrivere, gli dettava le lettere, lui le scriveva, e c'era uno dei personaggi che diceva: caro amico compare nepote. Io mi sento amico compare nepote di Radio Rock.
Mi piace molto. Senti, i migliori giorni ce l'ha tutti praticamente, tranne la Befana, però, cioè Natale, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo. Trovo che, come sempre, le idee geniali sono le più semplici, cioè raccontare quanto possono essere ipocrite, bastarde, anche tenere, però le feste comandate, no? Che in quanto comandate ti costringono a fare spesso cose che non vuoi.
Beh, era proprio questo l'intento del film, cioè sbugiardare una parte, diciamo, più cattiva di noi. Abbiamo voluto fare un film omaggio alla commedia all'italiana, a quei brutti, sporchi e cattivi che ci hanno un po' formato, un omaggio a Monicelli, a Scola, a Elio Petri, a Dino Risi, a quel tipo di cattiveria lì, con le debite proporzioni, perché noi non siamo nemmeno un alluce di questi grandi maestri. Però insieme a Edoardo Leo abbiamo voluto fare un tipo di commedia diversa, cioè fare uscire a Natale con una commedia antinatalizia. E questo, insomma, era il nostro intento. Questo chiaramente, nonostante si facciano chiaramente delle risate nel film, ma molto molto amare.
Oh, sì, no, nello, hai detto, insomma, l'avete la regia è curata da te, Edoardo Leo. È un film a episodi, no? Sono quattro le storie che raccontate appunto intorno a queste quattro festività. Avete curato ognuno la regia di due diversi capitoli di questa storia. Com'è stato il rapporto tra di voi? Nel senso, poi ognuno ha curato il suo, oppure avete collaborato in tandem? Comunque vi siete confrontati continuamente durante il lavoro?
Guarda, nell'ideazione ci siamo dovuti obbligatoriamente confrontare per stilare un piano dell'opera. Poi abbiamo messo su due squadre di lavoro diverse, io con la mia di sceneggiatori e lui con la sua, e abbiamo voluto rispettare gli stili di ognuno di noi due. Ognuno di noi ha un modo di esprimersi, lui forse più raffinato del mio, io un pochino più carnale, e questo esce fuori pure negli episodi. Ed è stato un lavoro, poi, alla fine della scrittura della sceneggiatura, di assemblamento. Abbiamo dovuto mettere a posto le sceneggiature in base poi al lavoro degli altri, e poi quando l'abbiamo girate separatamente, e poi ci siamo ritrovati al montaggio. Insomma, è stato un perdersi e ritrovarsi in continuazione, molto bello.
Anche perché immagino non sarà stato facile mettere insieme questo popò di cast, quindi era anche utile, insomma, avere due squadre diverse per poter, insomma, aggiustarsi. Mi sembra non manchi nessuno dello star system italiano.
Beh, insomma, in realtà mancano in molti, però però diciamo ci sono quelli che erano sufficienti per creare un bel cast. Insomma, io personalmente poi ho avuto la fortuna di e il privilegio di lavorare per la prima volta con un paio di attori che mi piacciono tanto, come Claudia Gerini e Max Tortora. È stato veramente molto bello, insomma, rassicurante dal punto di vista proprio della mia creatività, perché quando fai recitare attori che sono bravi e ti migliorano il testo, è sempre un qualcosa da imparare.
L'altro, di nuovo, senza nulla togliere a nessun altro di quelli che hanno recitato, un Tortora clamoroso, sì. Cioè, se tu prendi solo la parte di Tortora, puoi avere l'impressione veramente di che potrebbe essere un pezzo di film di un Amici miei, di un Risi, è qualcosa.
Tortora interpreta un personaggio che è un imprenditore spietato che, nonostante provi a far vedere al mondo che è buono, in realtà è un pezzo di merda, quindi viene, come dire, a un certo punto bugiardato ed è costretto, minacciato da una bomba a mano, a confessare a una telecamera veramente quello che pensa, e lui lì dice quello che pensa e pensa cose orrende.
Sì, sì, no, devo dire, magnifico, assolutamente magnifico. Senti, è anche una possibilità quella del cinema italiano di tornare a una collaborazione, tornare ai film, ai episodi. Tu rispetto all'attuale cinema italiano sei sempre stato più vicino al modo di pensare della commedia all'italiana, hai sempre avuto una factory, un gruppo di persone con cui hai lavorato spesso, che però spesso, ecco, fuori magari dal in questo ambiente spesso non accade, no? Mentre prima c'erano le famose chiacchierate a Canova tra Suso Cecchi d'Amico, Agge Scarpelli. Può essere un modo per anche ricostruire una commedia all'italiana anche proprio come factory di idee?
Guarda, io personalmente in questi 15 anni che ho fatto cinema l'ho sempre un po' fatto con Edoardo, l'ho fatto con Paolo Genovese, l'ho fatto spesso con Fabio Di Iorio, ci siamo visti e gli faccio sempre leggere le prime stesure della sceneggiatura, ci confrontiamo, questo avviene reciprocamente, insomma è una cosa che facciamo. Certo, se lo facessimo tutti di più, secondo me sarebbe meglio, perché ogni tanto, secondo me, fa anche bene che un collega ti dice: ma che hai scritto? Ma non funziona. E tu litighi e te alzi la voce, non te ce parli per una settimana. Io mi ricordo quando scrivevo i film con Edoardo Falcone, litigavamo, cioè lui cattolico di destra, io ateo di sinistra, era fantastico, perché ci dicevamo nei nostri reciproci modi e le nostre reciproche ipocrisie, capito? Quindi erano discussioni a voce alta, incazzati, ed era molto bello, molto rassicurante.
Là il segreto è fare ognuno la parte dell'altro, secondo me.
Sì, nel senso, in quel senso bisogna, come dire, questo confronto ti aiuta a comprendere pure il punto di vista degli altri e quindi ad essere più, tra virgolette, generalista possibile, nel senso capire il punto di vista pure di uno che tu non condividi, però ti aiuta a far arrivare proprio a quella persona un messaggio, capito?
Certo. Ti va di aspettarci? Sentiamo un pezzo e poi torniamo e raccontiamo un altro po' dei migliori giorni.
Sì, Boris, voglio che mi dedicate un pezzo e che me lo dedichiate anche a questo mio amico che è qui vicino a me, che mi sta guardando dal cielo, che è Remo Remotti. Ciao!
Grande, grande!
Datemi un disco, fratelli!
Radio Rock Podcast.
Gli Arctic Monkeys qui su Radio Rock, ancora in diretta Marco e Boris. Vediamo intanto se con noi c'è ancora Massimiliano Bruno attaccato durante il brano. Massimiliano, ci sei?
Ma come ha attaccato? Sono a mangiare la colazione della Befana.
Vabbè, ci vuole, qual è il menù, scusa, della colazione della Befana?
Beh, sono tutto quello che c'era nella calza, cioè cioccolatini cancerogeni che ci regalano chemioterapie tra il 2030 e il 2040.
Benissimo, però, questo insomma che sarà il tema del prossimo film, tra l'altro, no?
Esatto, di quanto questo pianeta ci sta uccidendo lentamente e inesorabilmente, ma forse non avremo neanche il tempo di vederlo, perché il meteorite arriverà.
Le tre C, cioccolatini, cancro e cambiamento climatico.
Esatto, esatto. E quando tra poco, tra 15 anni, ci faremo il bagno a Capodanno perché fa caldo, ci accorgeremo di cosa abbiamo fatto a questo pianeta.
Oh, hai parlato di colazione, Massimiliano, e in realtà tre delle quattro storie in qualche modo girano attorno, vabbè, le feste girano intorno alla tavola, no? Le prime due in maniera più netta, anche la terza, insomma, si parla di una cena per San Valentino che comunque è il collante di tutto. Intorno alle tavole degli italiani, soprattutto a Natale ma anche a Capodanno, si creano le discussioni più grandi, e all'interno del primo episodio, quello di Natale, insomma, c'è proprio questa situazione che è la tipica situazione, poi sollevate un po' il tappeto per vedere la polvere dentro le case un po' di tutti, con questi due fratelli che vanno in grande conflitto, uno assolutamente provax, l'altro assolutamente novax e complottista, con invece la sorella che cerca di tenere tutti, anche per interesse personale di carriera politica, tutti buoni, non parlate di politica, non parlate di questo. C'è stato però da parte tua, da parte vostra, tua e di Edoardo Leo, anche del coraggio nel mettere in campo un tema così divisivo come quello di vaccinisti non vaccinisti?
Beh, credo che lo abbiamo fatto senza prendere una parte. Infatti quanti piacevolmente ci dicono: vedi, avete fatto quello più polemico, è il Provax, non è il Novax. Cioè, in realtà il mio personaggio, che è un Novax nel film, non vorrebbe litigare, cioè cerca fino alla fine di non litigare. Poi quando viene tirato in palla, alla fine si rompe, perché Edoardo mi stuzzica. Sì. No, abbiamo messo in scena una litigata che nel cinema non era mai stata fatta, ma che nella vita un sacco di volte è avvenuta tra persone che la pensano diversamente su un argomento. Poi nella fattispecie abbiamo scelto questo argomento, che è un po' l'argomento simbolo del 2020, 21 e 22, no? L'argomento di litigio, però in realtà è lo spunto per far vedere quanto certe volte pure nella stessa famiglia non si va d'accordo per motivi politici, per motivi religiosi, per motivi di rinfacciamenti che tu da piccolo sei sempre stato favorito, io invece. E in questo caso abbiamo fatto due fratelli coltelli, uno chiaramente di area di sinistra, l'altro chiaramente di area di destra, che hanno proprio due modi di affrontare la vita talmente diversi che poi vanno in conflitto. Ma io credo che in tutte le famiglie ci sia sempre o un fratello o un cugino o uno zio insopportabile che tu di solito tieni botta e cerchi di non litigare a Natale, però l'anno che poi ci litighi esce fuori di tutto e di più.
Sì, sì, no, quella roba che insomma non ne esci vivo, perché poi le feste hanno questa caratteristica che quasi sempre tu hai degli aneddoti devastanti da raccontare. A me viene sempre in mente il film di Winterberg, Festen, no? Con quello che si alza, sì, per celebrare il padre, racconta insomma cosa faceva a lui e alla sorella.
In quel caso era molto molto drammatico.
Sì. Devo dire che in parte, anche pensando a quanto è stato importante questo dibattito nella nostra società, anche mettere in scena quel dibattito in maniera rovesciata, cioè raccontare anche a un certo punto quanto avevamo paura, no? Perché poi quello che esce fuori da quello che avete fatto voi è che sono due persone che hanno paura e che reagiscono alla paura in maniera diversa.
Ma sai, l'argomento interessante è la paura della diversità, cioè quanto noi non riusciamo a gestire, se uno ha un pensiero diverso, non riusciamo a gestire la nostra rabbia, cioè ad accettare che uno è diverso. Ma insomma, è la storia del mondo, è così. E qui basta che uno ha il colore della pelle diverso, semplicemente, non so se vi è mai capitato, certe volte delle ghiacciate perché magari uno dice una cosa politica contraria a quello che pensa qualcun altro e tu stai lì e dici: oddio, mo litigano.
Sì, è vero, che invece 20 anni fa ci sarebbe, non dico che ci avrebbe fatto piacere, ma era un modo anche per ravvivare una cena, un pranzo. Abbiamo un po' paura del conflitto.
È vero, c'è una grande paura del conflitto. Invece una volta c'erano i dibattiti, insomma, noi siamo cresciuti un pochino all'università con confronti, dibattiti, ma magari certe volte finiva pure a botte, però almeno c'era un confronto, un tirare fuori. Adesso ci sta sempre un tentativo di mediazione. Ecco, i nostri personaggi invece non mediano proprio, loro finiscono veramente a urlarsi in faccia, ed è, credo anche che sia l'episodio più divertente, quello del Natale, a livello di comicità. Perché cioè, facciamo un po' i numeri con quel litigio.
Beh, anche perché poi il Natale ti aiuta, no? Cioè, nel senso che mette già in scena tutta una serie di contraddizioni che magari nelle altre festività bisognava anche un po' ricordare, poi lo stavamo vivendo, quindi Va bene, Max, senti, complimenti, noi vi auguriamo il meglio per questo film, anche perché speriamo che possa ripetersi questo tipo di esperimenti, di incontri. Vabbè, tu Edoardo siete amici da sempre, però
poi ci sono tante altre festività ancora, insomma, no? Esatto. Eventualmente, allora, dal Ferragosto al 25 aprile
Nel sequel facciamo Befana, Ferragosto 25 aprile, il quarto che facciamo?
Ve lo dico subito, nel sequel facciamo 1° maggio, Ferragosto, Halloween e il secondo Natale. Perché? Perché lo abbiamo già girato e perché uscirà, non so se al cinema o in piattaforma, già quest'anno.
Beh, grandissimo, ci hai dato un notizione, va bene. E nel terzo...
primizia, mo se può dire ormai.
E nel terzo ci sarà la Juve che vincerà la Champions, pensate, e quello è il capitolo fantasy.
Non avverrà mai.
Esatto. Grazie Max.
Grazie a voi, Napoli campione d'Italia, un abbraccio.
Grazie mille a Massimiliano Bruno, al cinema in questi giorni, i migliori giorni per l'appunto.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.